Giletti 102.5.
E allora, grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima radiovisione d'Italia. Io sono Luigi Santarelli, nuova puntata di Giletti 102.5. Buongiorno Massimo Giletti.
Caro Luigi, devi prepararti a votare perché quest'anno c'è la novità. Voti il sabato e la domenica.
Meglio, no?
Ma non lo so, perché se uno te ne va per il weekend, temo che a volte si faceva in corsa lunedì. Si andava il lunedì, adesso il weekend io credo che non supererà il 50, purtroppo.
L'affluenza, lo sai che ho sentito una battuta del portavoce del Parlamento europeo, francese mi sembra, o spagnolo, che ci prendeva un po' in giro, diceva: beh, gli italiani votano due giorni, gli altri paesi si vota un solo giorno perché noi dobbiamo andare a vedere le partite di calcio e per questo votiamo fino a tardi.
Comunico al caro collega spagnolo che il calcio in Italia è finito da un po' di tempo come in tutti gli altri. Il problema è forse un altro, è che le democrazie davano per scontato che la gente avrebbe sempre voluto andare con gioia, no? Paola Cortellesi, il film, fa una fotografia della passione con cui le donne andavano a votare per la prima volta.
E adesso?
E adesso che le democrazie, dando tutto per scontato, diventano poi a rischio oligarchia, che è ancora peggio per certi versi. Cioè l'uomo forte, è chiaro che siamo di fronte a una crisi della democrazia. Il non voto è anche una scelta,
certo,
può essere, no?
Certo.
Ci sono fior fior di colleghi miei che dicono e si vantano quasi di non andare a votare. Io non mi vanterei, perché quel paese lo vogliamo noi e lo decidiamo noi. Se non andiamo a votare non ci possiamo poi lamentare.
E allora la domanda di questa mattina è: andrete a votare sì o no? E se non ci andate, perché? Qual è stata la vostra scelta? Chiamateci per venire in onda per parlare insieme a Massimo Giletti. Chiamatelo 02 25 15 15. Pronti a partire tra poco, un super ospite.
100 secondi con
Dieter Gomez.
Buongiorno direttore.
Buongiorno, buongiorno Massimo.
Fattoquotidiano.it e tante altre cose. Senti, prima di parlare delle europee, visto che io ogni tanto di mattina mi arrabbio già subito, presto, e questa sera, ieri sera, ho avuto ben donde per altri motivi, per i lavorativi, ti chiedo un commento. Io intervistai la taxista di Roma che era stata violentata, è uno dei rammari, dei dispiaceri più grandi che ho, perché la intervistai e non riuscii a mandare in onda l'intervista perché mi chiusero il programma alla 7. Ieri è stata violentata un'altra ragazza dalla stessa persona, perché questo soggetto era stato messo agli arresti domiciliari. Che sensazione hai? Perché poi è chiaro che il paese si scatena, tira fuori sentimenti peggiori, però alla fine si risolve lasciandole agli arresti domiciliari, non lavorando su leggi molto più rigide. Lo stupro contro una donna è uno dei reati peggiori che ci siano.
Guarda, io ho questa sensazione. In Italia c'è una parola che viene usata a proposito, che è la parola garantismo, nel senso che è giusto essere garantisti durante i processi, nessuno deve essere considerato colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. Però in Italia, dopodiché, tu vieni condannato a una pena che nel 99% dei casi è virtuale, perché ti dicono sconterai 8 anni, sconterai 7 anni, 6, e in ogni caso è quasi la regola che quella pena non la sconterai in carcere. Anzi, abbiamo situazioni, e lo sappiamo, di persone che vengono condannate a 4 anni che esultano, perché fino a 4 anni di pena in Italia di fatto non si va in carcere. Non sarebbe più logico assegnare delle pene che hanno un senso? Sono 2 anni e 2 anni li fai, non sono 6 e poi ne fai 2. Io questa cosa non la capirò mai. Poi certo, in casi particolari, se ti comporti in maniera straordinariamente bene in carcere, dimostri di essere recuperato eccetera, si può valutare, altrimenti è tutto finto. I cittadini non capiscono perché uno condannato dopo 8 anni, dopo 4 è fuori, eccetera eccetera.
Io ti do una chiave di lettura, una mia chiave di lettura, perché io mi ricordo una volta che ebbe uno scontro con Renzi perché lui disse abbiamo aumentato le pene contro un certo tipo di reati. Io lo guardai e dissi sì, ma se le carceri italiane hanno la stessa capienza del 1960, è ovvio che i magistrati e il sistema creino una serie di pene alternative, perché non possono più stare in carcere in civile, ovviamente, no? Perché questo è l'altro problema. Noi continuiamo ad avere un sistema carcerario obsoleto e nessuno fa nulla per fare un piano carcerario. Ecco che allora nascono tutte le pene alternative. Comunque, questa è una mia sensazione.
No, hai ragione al mille per mille su questo. C'è la grande finzione: nessuno si occupa di carcere e tutti non fanno finta di un'altra cosa. L'ordinamento carcerario è stato anche cambiato, giustamente, per esempio le persone devono più trascorrere tutta la loro giornata in cella, le porte delle celle è stato stabilito, sono aperte, cosa buona e giusta, ma se non hai le carceri disegnate per un tipo di pena scontata in questa maniera, il risultato è che all'interno delle carceri rinascono i meccanismi criminali di risposta
all'esterno,
ed ecco che abbiamo i problemi poi delle guardie carcerarie, della violenza, eccetera, eccetera. La politica si volta dall'altra parte, perché così, in questo modo, io sarò cattivo. Quando capita loro, non scontano mai la loro pena.
Allora, sottoscrivo. Passiamo dall'estero rapidamente. Ieri guardavo l'immagine di Biden, camminava nel cimitero in Francia, nel cimitero dove sono seppelliti gran parte dei soldati americani morti negli sbarchi in Normandia. Ecco, Kiev può diventare la nostra Normandia?
No, io non credo che possa diventare la nostra Normandia. È giusto che
Macron oggi dice manderò i Mirage. Cioè, c'è un tentativo di questa Europa di spingere verso una direzione di guerra.
C'è un problema, le nostre classi dirigenti europee sanno che corre il rischio di perdere la faccia, perché la strategia adottata fino adesso è una strategia sia dal punto di vista militare che dal punto di vista politico che non sta impedendo la vittoria di Putin. Tutti gli esperti militari ci dicono che il problema dell'Ucraina è che non ha più uomini da mandare al fronte, e in queste condizioni puoi mandargli armi, puoi fare quello che vuoi, ma prima o poi, forse più prima che poi, la vittoria di Putin arriva. Ma cosa potranno dire i nostri leader europei quando ci hanno detto tutti: vincere, vinceremo, cacceremo Putin giustamente dalle terre che ha occupato, eccetera, eccetera, e ci si rende conto che questo non è più non sarà possibile. E qualcuno prima o poi ci dirà: ma scusate, perché dopo un mese di guerra, quando si erano seduti a Istanbul ed erano arrivati a una bozza, doveva essere discussa, non sappiamo come certo sarebbe finita, ma era una bozza sicuramente migliore di pace rispetto a quella che avremo adesso, perché era una bozza che prevedeva per esempio che le repubbliche del Donbass non diventassero territorio russo, si prevedeva la neutralità dell'Ucraina ma l'ingresso dell'Ucraina in Unione Europea. Qualcuno dirà: ma perché abbiamo spinto gli ucraini a non tentare quella strada di trattativa? Il risultato è che nessuno parla più della possibilità di riprendere la Crimea, perché tutti sanno che non è possibile. Praticamente più nessuno parla della possibilità di prendere le repubbliche del Donbass, e si parla solo di un massacro che secondo me ha uno scopo dal punto di vista politico rispetto ai nostri leader: scavalcare le elezioni europee e soprattutto aspettare quello che accadrà negli Stati Uniti a novembre, dove tutti dicono che se per caso vincesse Trump allora si arriverà alla pace. Ma stanno giocando la loro faccia politica. Vabbè,
come sta facendo anche forse Netanyahu. Ricordo tutti, soprattutto Luigi che è giovane, c'è un libro bellissimo, I cannoni di agosto, di Barbara Tuchman, che racconta come si arrivò alla prima guerra mondiale, l'incoscienza con cui si arrivò alla prima guerra mondiale. Sarebbe interessante farlo leggere obbligatoriamente. Torniamo alle elezioni europee. È un voto sulla Meloni?
Tutti i voti alle elezioni europee e delle elezioni europee in Italia si trasformano in voti sul governo. Questo è evidente. A Meloni, sai, ci ha messo la faccia, nel senso che corre per le elezioni europee come gli altri leader, con questa truffa quasi generalizzata, cioè io corro e dice la Schlein, dice la Meloni io corro, lo dice Tajani, lo dice Calenda, insomma lo dicono tanti altri, sappiamo che nessuno di loro entrerà in Europa. Nel momento però in cui, perché non sceglieranno mai l'Europa in caso di elezione, e continueranno ovviamente a fare politica in Italia. Nel momento in cui tu decidi di metterci la faccia, è automatico che il voto diventi anche su di te.
Luigi?
Per chiudere, siccome noi spingiamo giustamente da mesi, da settimane, ne parliamo per incentivare il voto, perché commentiamo l'affluenza che nel nostro paese è peggiore di altri, insomma è sempre più bassa, è un dato davvero negativo che pochi italiani vadano a votare, oppure è sinonimo di una democrazia matura in cui insomma il voto non è obbligatorio, quindi insomma ci sta che anche in pochi ci vadano?
La democrazia cotta, nel senso che ormai è proprio crisi delle democrazie, perché la mancanza del voto racconta che le democrazie, non solo italiane, sono in crisi. Questo è il vero rischio del mondo occidentale. Prego, scusa.
Sì, no, le democrazie, hai perfettamente ragione, sono in crisi, ma secondo me questo non dimostra la democrazia matura, perché per tanti anni abbiamo detto no, la democrazia è matura perché guardate, nei paesi anglosassoni vanno a votare in meno, eppure sono grandi democrazie gli Stati Uniti. Questo era vero fino a 15 anni fa, perché nelle ultime elezioni, nelle penultime negli Stati Uniti, insomma dall'elezione di Obama in poi, negli Stati Uniti va a votare un sacco di gente. Quindi non è assolutamente più vero, è un segno di un altro tipo, di una sensazione sbagliata che hanno gli italiani, che si può essere riassunta in una frase che era di Mark Twain del primo del Novecento: se votare contasse qualcosa non ce lo farebbero fare. In realtà non è così, non è così, perché è ovvio, nessuno di noi può votare il partito, non troveremo mai il partito ideale al 100% rispetto al nostro pensiero. Ma è anche giusto in democrazia votare contro. La democrazia, diceva Galbraith, non ha, o meglio ancora, la politica, diceva Galbraith, non è l'arte del possibile, come dicono. Spesso è scegliere fra il disastroso e lo sgradevole. Ecco, io al disastro preferisco ciò che è sgradevole.
Indro Montanelli, e chiudiamo e salutiamo Peter Gomez, diceva turatevi il naso e andate a votare. Grazie Peter, grazie del tuo intervento, sempre interessante.
Grazie a
ciao.
Voi, grazie Luigi, ciao. Grazie Massimo.
Grazie.
Ciao.
Grazie, grazie, grazie a Peter Gomez. Allora, noi andiamo in pubblicità mentre
devi
parlavamo.
Il naso.
I messaggi che arrivavano sono: io non voto più, tanto non cambia nulla. Questo è il tono dei messaggi arrivati fin qui.
Errore.
Poi per carità.
Errore. E no.
C'è il diritto al voto, non l'obbligo, per carità.
Ma ho capito, ma in questo momento più che mai c'è bisogno di una democrazia vera.
Allora, sono le 8:23, tra pochissimo riprendiamo a partire dalle vostre telefonate, andrete a votare oppure no, e se non ci andrete perché, qual è stata la vostra scelta? Vi aspetta Massimo Giletti al telefono allo 02 25 15 15, tra poco.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
Sono le 8:30 del mattino, siete su RTL 102.5 con Massimo Giletti, Luigi Santarelli. Leggevo i messaggi, ma li vedete se ci seguite in radiovisione. Che rispondevano alla domanda andrete a votare oppure no, qualcuno citava una serie di promesse, taglio delle accise, porti chiusi, 1.000 euro con un click, Maurizio D'Alessandria questo lo scrive.
Ma se noi ci mettessimo lì, ha ragione Maurizio, cioè, non ne usciamo più, aboliremo le tasse sulla benzina dell'Etiopia, la guerra dell'Etiopia, cioè ma è così, il problema, io credo che la mancanza di fiducia è venuta meno proprio su questo. Due linee, promettere di fare una cosa e non farla, ma c'è addirittura chi prometteva una cosa e ne ha fatta esattamente una, anzi ha fatto le cose che prometteva di abbattersi, adeguato al sistema. La libertà di non votare è fondamentale, la forza anche delle democrazie, stanno in piedi anche se uno non va a votare rispetto alle dittature, però in questo momento credo che un segnale bisogna darlo, cioè mai come oggi l'Europa si trova a fronteggiare una guerra nel proprio continente, erano anni, anzi sperava che non ci fosse mai il momento, che non arrivasse mai il momento, invece qui c'è, e allora forse dobbiamo dare dei segnali. Poi attenzione, perché è la prima volta dal 1979 che la destra può decidere molto di più, ecco, questo è un altro segnale. E cosa succederà? Sentiamo cosa dicono loro, dai.
Sentiamo Stefano al telefono, buongiorno Stefano.
Buongiorno
Stefano, buongiorno. Bravo. Buongiorno. Allora, che dice? Va a votare intanto, si dichiari.
Sì, io andrò a votare. Oh.
Avvicinati bene al telefono, Stefano, così ti sentiamo meglio.
Dicevo che andrò a votare con i miei figli, anche loro andranno a votare. Sono abbastanza appassionati di politica di persone, sono contento, quantomeno sanno per cosa si vota quando vanno a votare per la Camera.
Ma perché gli altri non vanno a votare? Lo saprà, li conosce, quindi perché secondo lei gli italiani sono stancati?
Io personalmente non ho votato per un lungo periodo, quindi in questo senso devo stare zitto.
No, ma ci racconti.
Capiamo perché.
Non ho votato per un lungo periodo perché non trovavo una persona che mi rappresentasse. Ultimamente ho ritrovato qualcuno che penso che mi rappresenti, quindi vado a votare con gioia.
Anche perché alle europee si può finalmente scegliere qualche candidato diverso da quelli stampati, prefissati dai segretari di partito.
Sì, anche per questo.
Questo è un positivo, no? Perché uno dei motivi per cui qualcuno dice ma cosa vado a votare? Tanto ne hanno già scelti loro.
Le liste le fanno sempre i partiti, per carità. Però tu non puoi scegliere il candidato, certo.
Assolutamente sì.
Stefano, per salutarci, siccome lui diceva io non trovo nessuno mi rappresenti, e lo diceva prima Peter Gomez, è difficile trovare un partito, un candidato.
Che ti rappresenti su tutto. Oh. Su tutto, beh.
Su tutto è possibile, quantomeno sui valori, diciamo, che uno pensa di avere, su quello che possono essere le idee principali, i principi di quello come vorrebbe qualcuno che venisse governato uno Stato.
Lei l'ha trovato e contento. Allora, buona giornata, grazie.
Grazie Stefano.
Arrivederci.
A voi, arrivederci.
Andiamo da Sonia.
Vediamo se Sonia vota. Sonia? è andata giù perché è andata a votare in anticipo, è andata Sonia, è andata a votare in anticipo, quindi è andata giù la linea.
La recuperiamo. Buongiorno dai messaggi, io non andrò a votare, sarebbe comunque un voto buttato. La politica attuale non ha nessun elemento valido che rappresenti davvero le necessità del popolo, questo scrivono.
Ma sono queste cose, sì, si arriva a questo perché ci sono stati dei tradimenti.
Parlano di cose che...
ma la gente è preoccupata, della gente oggi è preoccupata di che cosa? Degli stipendi, della sanità. Noi continuiamo a mandare adesso, anziché trovare un sistema di pace dall'altra parte, continuiamo a alimentare le guerre, miliardi che vanno dall'altra parte. E questo sistema qua, se non ci impegniamo, continuerà. Non possiamo essere sempre passivi e lamentarci. L'effervescenza è finita della voglia di andare a votare, e lo capisco, ma non si può smettere. Noi che abbiamo un senso di responsabilità, spero, dobbiamo mantenerlo, dobbiamo invitare soprattutto i ragazzi, perché i giovani vogliono andare a votare, far capire l'importanza politica. Poi perché non vadano, ci sono 100 ragioni, ci possono essere tutte 100 ragionevoli, ma alla fine l'unica salvezza è la democrazia. Chi c'è in linea? Pronto?
Adesso vediamo se tra poco vediamo se recuperiamo Sonia al telefono, che vuole raccontarci una storia anche lei. E qualcuno parlava di campagna elettorale a proposito di temi. Tu hai detto temi vicini al popolo. Tu di che cosa abbiamo parlato? Ti ricordi qualche tema di questa campagna elettorale?
Abbiamo appeso ore a votare di Vannacci, eccetera.
Io mi ricordo solo di quello.
Va bene, ma perché è un problema nostro se si parla di Vannacci. Vannacci è secondo me è una operazione interessante di Salvini. Il momento in cui la Lega si deve battere per superare questo 10, Vannacci è un uomo che rompe, diciamo, gli schemi, e strategicamente può essere il personaggio che non appartiene al solito giro politico, e quindi secondo me quella è stata un'operazione intelligente. Dopodiché può piacere o non piacere che la politica ricorra agli esterni, ma è sempre accaduto,
Certo,
attenzione, è sempre accaduto. La sinistra fa votare estrema sinistra,
Annunziata, Cecilia Strada, sì, certo.
Annunziata aveva detto che non si candidava, si è candidata, ma è libertà di cambiare, certo. Però persone di qualità sono sempre benvenute, anche se modificare i propri idee, i pensieri, mica per carità. Però attenzione, non è quello, secondo me non sono solo i singoli, è proprio il sistema. La politica deve dire se fa questa cosa, la deve fare. E nella mente italiana ormai c'è, vabbè, tanto lo dicono in campagna elettorale, ti vengono a bussare alla porta, dopodiché passano anni e quella roba è sempre là. Questo è il maggior senso di sfiducia che dà alle persone.
Allora andiamo da Flavio al telefono, se volete parlare con Massimo Giletti chiamatelo 02 25 15 15. Flavio, buongiorno.
Buongiorno. Io ho chiamato perché è giusto andare a votare, dovrebbe essere un obbligo il voto per tutti quanti gli italiani. Perché? Perché soprattutto decidi tu cosa vuoi fare di chi si siede sulle poltrone. Hai tempo 5 anni, dopo 5 anni vedi che non c'è qualcosa che non va, li butti a casa, li mandi tutti a casa. Se invece tu non vai a votare, fai solo il gioco sporco di come è successo con la sinistra. Io non è che ce l'ho con la sinistra, per carità, però arrivo da 15 anni di sindacalista, so cosa significa fare sindacalista, e questi hanno mangiato i soldi degli operai. Continuano a parlare degli operai che sono alla fame, ma chi è che ha fermato la scala mobile? Chi è che ha fermato l'operaio che non prende i soldi? È stata la sinistra. Quindi è inutile, non andiamo a votare per l'Europa. L'Europa cosa ha fatto? L'Europa ha rovinato l'Italia, nonostante che sia stata fondata. Perché Prodi, quando è andato a fondare l'Europa, non è che ha pensato all'Italia. Il problema della sinistra nostra e di tutti chi ci ha comandato fino ad oggi non ha mai pensato al popolo italiano.
Questo allora, diciamo di che l'Europa l'hanno fondata altri, ma Prodi fu decisivo nel momento in cui si doveva creare l'euro, no? Forse sì. Lì c'è stato un grave errore, perché ricordiamo tutti che si disse quella famosa frase: lavoreremo meno e guadagneremo di più.
Un giorno in meno,
oggi purtroppo c'è una barzelletta, ride, ha ragione a ridere, perché scusami, veramente, ma oggi il problema vero degli italiani sono gli stipendi troppo bassi. Troppo bassi. Oggi una famiglia come fa a vivere? Questa è la realtà del paese. A me non me ne frega niente della Salis, del Vannacci, di quest'altro. Io vorrei un paese in cui la sanità funzionasse, E gli stipendi fossero alti.
Sì, ma il stipendio degli italiani se è basso, il problema, te l'ho appena spiegato, è che hanno fermato la scala mobile. Non
sì, ma non è solo la scala mobile,
no, è così,
è tutto
è così.
Lo spreco che è sempre stato fatto del denaro pubblico, dai, anche quello.
Ma quello è sempre stato e sempre
ma poi abbiamo fatto un buco.
Ah,
ma lei ha presente quanti miliardi di buco abbiamo fatto? Pagheranno
sì,
le nuove
questo.
Generazioni, pagano, noi stiamo pagando questo buco per sempre, non riusciamo a tapparlo perché l'abbiamo fatto troppo grande e continua ad allargarsi, perché è troppo facile, no? Ma casa sua, se hai debiti, cosa fa? Continua a far debiti? No, perché se no la banca le porta via la casa. Noi invece
sì,
la banca.
Ma finché pensiamo di votare cambiando, perché conosco della gente che ha sempre votato a sinistra ed è andato a dare il voto a 5 Stelle pensando che ci fosse il cambiamento, come si può pensare di pagare le persone a stare a casa? Questo è
vabbè, quelle, che lei ha aperto mille fronti,
mille temi.
La salutiamo, la salutiamo, la grazie, buona giornata.
Grazie Flavio.
C'è uno che non vota, mi piacerebbe discutere con lui.
Sentiamo lui mi sembra abbastanza incavolato.
No, però lui dice va a votare a destra, ha detto.
Filippo, buongiorno.
Buongiorno.
Prego.
Allora io vado a votare anch'io, quindi penso che chiamino quelli che vanno a votare forse.
No, io sono contento che vadano a votare, però sai,
potremmo anche essere stupiti dal dato dell'affluenza, magari sono mesi e mesi che parliamo.
I sondaggi più o meno prendono
ancora più bassa, purtroppo, però.
Secondo me prendono, è difficile che sbaglino di tante percentuali.
Stavo
perché non vanno, secondo lei? Perché non vanno?
Ma perché non vanno? Perché non hanno più fiducia nella politica, la gente ormai è un po' assuefatta, come si suol dire, quindi
l'unica speranza è che siccome si vota anche per le regioni, siccome si vota anche per regioni, si vota anche per comuni,
anche le comunali, esatto, non ci sono anche le comunali,
e quindi magari si va un po' di più, potrebbe essere.
Noi andiamo perché comunque io ho sempre votato, quindi anche perché ripeto, secondo me se poi meno gente vota e più si abbassa la qualità dei politici, purtroppo si va al ribasso, noi ne siamo un esempio lampante, quindi.
Ma l'Europa per lei cos'è? Matrigna, ci aiuta, è nemica.
Una sinergia, ma vedo che molte cose ognuno va per i fatti suoi, quindi purtroppo contiamo poco in questa Europa qui. Ecco.
Buona giornata.
Grazie.
Grazie. Grazie, diamo spazio a tutti, via.
Dobbiamo andare in pubblicità, a proposito però di quello che diceva Filippo, contiamo poco.
Ma non è vero, perché ho visto la Meloni su una delle copertine di una rivista molto importante, mi ricordo più se Time, Economist, eccetera, in mezzo addirittura alla von der Leyen e alla Le Pen, come dire, è la donna che può guidare una direzione.
Però poi vediamo le classifiche sulla crescita, il PIL, siamo sempre ultimi.
Ma come siamo ultimi?
Beh, insomma.
Ma no, non è così, vai a vedere, le classifiche le danno come vogliono. I problemi italiani sono enormi, ma rispetto a Germania e Francia siamo cresciuti di più.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi.
9:15 del mattino, RTL 102.5, abbiamo una notizia, la diciamo alle agenzie.
Sì.
Giletti avvistato in Francia a un comizio di Marine Le Pen.
No,
come no?
Ma che ho ascoltato. Ho ascoltato un comizio di Marine Le Pen e dico che secondo me la Meloni, criticabile da tutti, ovviamente nessuno fa l'apologia della Meloni, però ha sdoganato un po' il fatto che la destra al potere sia una destra che non dà affidamento, no? Che è anti-europea, perché il discorso di Meloni qualche tempo fa era un'altra portata. Andando a governare, la Meloni ha cucito invece un rapporto molto stretto con i vertici europei. La Le Pen, che io ascoltavo in passato,
è il suo comizio, lo possiamo dire,
terribile. Io lì ti dico la verità che ho ascoltato una Le Pen, non dico filoeuropea, ma
moderata.
Allora questo vuol dire che forse la Meloni sta facendo scuola, che è un segnale positivo a un certo punto di vista, perché gli estremismi, lasciamo perdere, no? Sono le cose peggiori che ci possono essere. Sentiamo chi c'è, dai, aprite.
Graziano allo 02 25 15 15, chiamateci per venire in onda. Graziano, buongiorno.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, vai.
Io sono uno di quelli che non vota.
Oh, finalmente sentiamo uno che non vota. Bravo, no. Perché? Bravo, bravo, mi piace uno che venga in radio e ci dica la verità, perché sennò siamo tutti finti. Perché? È sparito. Ma come? Graziano, stavamo dicendo, finalmente non vota, arriva la censura del potere, perché il potere non ama chi non vota.
Al 10.
E beh, sì.
No, scusami, invece aspetta, invece dovrebbe.
No,
dipende dal partito.
No, tu guarda le grandi dittature. Hanno 98,9% che vota il dittatore, l'1,2% non si sa chi voti, rimangono sparsi.
Però quei partiti, specialmente più piccoli, se la giocano parecchio sull'affluenza.
No, ma certo, ma infatti la barriera è il 4, no? Quindi per raggiungere il 4 non è semplicissimo con questo sistema. Per cui mi spiace che sia andata giù la linea.
Adesso lo recuperiamo.
Speriamo di recuperarlo.
Sentiamo Franco prima e poi vediamo se
Franco. Franco, sì. Benvenuto a RTL. Dai, vota o non vota? Buongiorno, vota o non vota?
Ma certo che voto, bisogna andare a votare.
Vedi, un altro, via. Oggi saremmo al 78-80% di italiani che votano rispetto a quelle che sono le chiamate.
Ma scusate una cosa, poi dopo ci lamentiamo quando chi non va a votare si lamenta perché ma questo non va bene, quello non va. Esprimiamo il nostro voto, esprimiamo il nostro diritto, poi dopo sbagliato o giusto non si sa. Ma però hai detto una cosa giusta prima, hai detto chi va a governare si adegua al sistema, purtroppo è questo il guaio.
Questa è la verità, è una verità.
Ma questo non lo cambi, anche se votiamo... Anche ipotesi Mussolini, sia da quel sistema chiunque se vuol governare. A parte che io non accetto di votare una persona che poi fa una coalizione con uno che non voleva votare, ci sono troppi partiti, primo. Però così è la politica, ma è una politica sbagliata.
E secondo poi, lei perché la gente non va a votare però? Soprattutto le europee, l'astensione delle europee è sempre molto alta. Come mai i suoi amici?
Ma tutti i voti sono importanti, questo bisogna... Scusate una cosa, ma a Cuba non si va a votare, ragazzi. A Cuba funziona così e basta. Noi abbiamo la possibilità di... tu ridi, no, è vero.
Rido perché la verità è quello che non capiscono. Poi ci sono anche delle finte democrazie dove vanno a votare, ma sempre lui a essere eletto, sempre con la stessa cosa. Mi è piaciuta, buona giornata.
Grazie Franco.
No, aspetta
sì,
un attimo.
Al volo.
Al volo. Una cosa però che non accetto da chiunque politico, perché questo non lo fa. Ci sono stati su 10 anni la sinistra, adesso rivendicano delle cose da fare, ma potevano farle anche prima, cioè,
come prima c'erano stati 10 anni a destra.
Sì, ma purtroppo la tristezza della politica,
che ci
no?
Sono passati tutti.
Non si fa mai un'autoanalisi.
Franco, dobbiamo
far parlare tutti. Franco, arrivederci. Vai.
Anche perché abbiamo recuperato Graziano, ci diceva che non ci andava a votare. Graziano, raccontaci perché non andrai.
Appunto, stavo dicendo che io sono di quelli che ha votato la Meloni. E chiaramente per quello che sta succedendo in Italia, per come si è adeguata anche alla politica europea, diciamo l'ho vista molto, molto cambiata, molto contratta.
Che cosa le contesta la Meloni a livello europeo, visto che dobbiamo votare per l'europeo?
Nulla, si è adeguata tranquillamente a cose che sono state stabilite dall'Europa e che dalle quali non si può uscire, come il discorso anche monetario, il discorso della Lagarde. Ci sono troppe evidenze che mettono in chiaro che questa Europa non va per come è, non va bene assolutamente.
Ecco, ma lei cosa avrebbe voluto? Un muro contro muro col rischio che l'Italia venisse isolata?
Avrebbe dato un grande segnale, anche se non abbiamo la capacità, perché ci hanno praticamente spezzettato, ci hanno annullato quasi economicamente. Quindi questa è stato proprio un disegno evidente.
Non ci sono speranze che vada a votare, l'ultima cosa al volo. Non ci sono speranze che ci ripensi tra 24 ore, 48 ore?
Ma no, assolutamente, perché non ha senso. Il voto a questo punto non ha senso. E questo è un modo di andare
di protestare.
Va bene, esatto. Buona giornata.
Sentiamo velocissimo anche Filippo. Tra l'altro, Graziano ti ha risposto alla domanda: è un voto nel suo caso per la Meloni? Pro o contro
era,
Meloni?
Era Meloni, ma in questo caso dice: io non vado
perché mi ha deluso la Meloni.
Va bene.
Filippo, velocissimo, perché anche tu non andrai a votare?
Sì, io non vado a votare perché ogni azione umana, tra cui il voto, tende allo scopo, ad attuare uno scopo. Non ci sono i mezzi per attuare lo scopo Europa, chiamiamola unita. Quindi, se prima non c'è una Costituzione europea, e questo non è una materia che si rimette al voto, perché le Costituzioni non si fanno con il voto, si fanno con delle organizzazioni. Sì. E quindi sono tutte palliative.
Ma allora scusi, ritorneremmo indietro, cioè lei è autore del ritornare indietro prima degli accordi che hanno unito l'Europa?
No, tutt'altro. L'Europa è saltata intorno agli inizi degli anni 2000 perché il disegno che avevano fatto i padri costituenti era quello di creare poi una Costituzione europea. E siccome la Costituzione europea avrebbe comportato una limitazione alla sovranità degli Stati, non è stato fatto.
Va bene, ma oggi se la sua proposta qual è? Lei dice: io non vado a votare
educare,
perché non credo più in questa Europa.
Formare, educare, istruire e formare. Se i cittadini non sanno neanche come si possa gestire, è già complesso gestire una realtà nazionale, si immagini poi gestire una realtà sovranazionale in cui sostanzialmente il mezzo voto non arriva allo scopo di poter creare un'unione di stati.
Chiara la sua posizione, dobbiamo
chiudere. Lei dice il Parlamento europeo come stiamo non serve a niente, comanda la commissione,
che
comanda
sia un buon motivo per non votare, non lo so, questa è la sua opinione, ma purtroppo dobbiamo
motivato
chiudere.
Buona giornata, motivato. Grazie, e spiegato intelligentemente, quindi per carità.
Andiamo con la musica, chiudiamo la puntata di oggi tornando nel 1978 con Patti Smith, tra poco ci salutiamo.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Chiudiamo la puntata di oggi con in 10 secondi l'appello al voto agli italiani di Massimo Giletti.
Ma no, ma che sono io? Vado sul balcone, andare sul balcone, incrocio le braccia, cioè metto le braccia ai fianchi, c'è il terrazzo.
No, l'appello.
Ma bisogna, rispetto tutte le idee, ma votare è l'unica possibilità che abbiamo di cambiare le cose. Basta.
Facciamolo. Intanto buon weekend, buon voto a tutti voi. Massimo Giletti torna venerdì prossimo, intanto buona settimana.
C'è Paola Raiola finalmente alla radio, al telegiornale della radio di RTL.
La salutiamo.
Che ci vuole sempre molto bene.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao a tutti, ciao.